La tentazione è la forma più ordinaria, più comune, di cui si serve il nemico, il demonio, per esercitare la sua azione malvagia sul mondo e sulle anime. Nessuno è libero da ciò, neppure i più grandi santi. Per Gesù e Maria bisogna fare un discorso a parte, che furono anch'essi tentati, ma solo dall'esterno, senza mai che ci fosse una, diciamo, spinta interna al male. Chiusa la parentesi. L'anima sperimenta gli assalti del nemico in tutte le tappe della vita spirituale. Variano le forme, aumenta o diminuisce la forza, ma il fatto della tentazione rimane sempre. A volte però il demonio non si accontenta della semplice tentazione contro le anime molto progredite, che le tentazioni ordinarie, su cui le tentazioni ordinarie non hanno effetto, allora dispiega il suo potere infernale in modo molto più violento e giunge con la permissione divina fino alla ossessione. E alle volte addirittura la possessione corporale delle sue vittime. Nell'ossessione l'azione diabolica rimane esterna alla persona che la patisce, cioè il demonio sta fuori, mentre nella possessione il demonio entra realmente, ma realmente nel corpo della vittima e la controlla dal di dentro, come un pilota su un'automobile. Cos'è l'ossessione? C'è ossessione ogni volta che il demonio tormenta l'uomo dal di fuori in una maniera talmente forte, sensibile e certa da non lasciare dubbi che ci sta lui a compiere questa azione. Quindi ciò che distingue l'ossessione dalla tentazione è questa forza. Nella tentazione non sempre appare chiara l'azione diabolica, perché diciamo la spinta a peccare potrebbe dipendere da altre cose, come appunto dalla nostra carne. Talvolta il demonio soffia un pochino, fa piccolo soffiettino, ma nell'ossessione diabolica è palese che ci sta lui. La presenza e l'azione di Satana è così manifesta, è così ben caratterizzata, che nell'anima né suo direttore possono aver dubbi. Quindi l'anima si rende conto che ha il controllo di se stessa, ha il controllo del proprio corpo, della propria persona, della propria mente, della propria volontà. Ma a pari tempo l'azione di Satana è fortissima e cerca di sopraffarla con una violenza inaudita. Usare un'immagine, l'ossessione è l'attacco del nemico che si sforza di entrare in una piazza forte della quale non è ancora padrone. Questa piazza forte è da conquistare l'anima. Nella possessione invece la presenza del nemico nel cuore stesso della piazza forte che governa in modo dispotico. Questa piazza forte invasa è ridotta in schiavitù. Questo è il corpo della persona. Assolutamente parlando però, l'ossessione è più pericolosa della possessione diabolica. Che la schiavitù del corpo è da temersi infinitamente meno di quella dell'anima. Con l'ossessione il demonio non vuole conquistare il corpo. E ci sono tanti casi, anche di santi, che sono stati posseduti dal demonio, ma erano santi, sono rimasti senza peccato. Però questa è stata una grandissima umiliazione e sofferenza, perché quanto soffre una persona posseduta non lo possiamo capire, non si può capire questa cosa. Cioè avere il demonio dentro di te, cioè, però Però assolutamente parlando, tu appunto puoi rimanere con la volontà libera da ogni peccato. La piccola araba Maria Bauer D., una carmelitana di Betlemme, morta a Betlemme, una delle sante più clamorose di tutta la storia della Chiesa, ebbe, mi pare, 40 giorni di possessione diabolica e 40 di possessione angelica dell'angelo custode. E dovevano tenerla sempre sotto controllo quando venivano queste crisi, perché il demonio la voleva uccidere, cioè voleva prendere un coltello e infilzarla, e dovevano stare lì a controllarla, che non succedesse questa cosa. Quindi, però è rimasta santa, sia lei che, ad esempio, San Giovanni Calabria, anche lui ebbe un'esperienza simile. Se non erro, anche Santa Teresa d'Avila, per qualche brevissimo tempo. Ecco. Comunque, cosa voglio dire? Voglio dire che è il corpo a essere preso. Invece con l'ossessione il demonio cerca di farti peccare, sostanzialmente. Oppure di farti tanta di quella violenza che tu ti spaventi e non segui più Dio. L'ossessione può essere interna ed esterna. La prima si rivolge alle potenze interiori, in modo particolare nell'immaginazione. Per farla semplice, cos'è l'immaginazione? È un deposito interno di immagini. Quindi noi con la memoria ricordiamo cose, diciamo, concettuali, ricordiamo un dolore, ricordiamo una gioia, ricordiamo una, che vi devo dire, un ragionamento luminoso che il Signore ci ha fatto fare, questo ricordiamo, è la memoria. Ma quando invece si presentano dentro di noi immagini, allora l'immagine appunto risiede in questo deposito interno a noi, che è l'immaginazione, e il demonio si serve tanto dell'immaginazione, provocando tutta una serie di impressioni che si presentano dentro di noi, nella nostra mente. La seconda forma di ossessione, quella esterna, tende invece ai sensi esterni in forme e gradi svariatissimi. È raro che l'esterna si trovi sola, dal momento che il tentatore, mediante i sensi, intende turbare la pace dell'anima, cerca di accedere alla immaginazione, perché il demonio non può accedere alla volontà senza il consenso e neppure all'intelligenza. Intelligenza e volontà sono chiuse a chiave per il demonio, può entrare solo se da dentro gli si apre e noi gli diciamo sì. Sì, allora se dici quel sì tu apri. Invece l'immaginazione, pur essendo interna, ad essa il demonio ha accesso. Tuttavia le vite dei santi ci offrono esempi in cui ai più furiosi attacchi di ossessioni esterne si accompagnava la più serena pace dell'anima. Perché appunto quando la coscienza ti assicura che in te non c'è colpa, puoi avere pure tutti questi turbamenti delle immagini, ma si conserva la pace del cuore, perché sai che tu hai amato Dio, volevi amare Dio, non hai voluto assolutamente dire di sì al nemico. L'ossessione interna si distingue dalle tentazioni ordinarie soltanto per la sua violenza e durata. È più violenta e dura di più. Non è facile determinare con esattezza fin dove giunga la semplice tentazione e dove incominci l'ossessione. Il confine è oscuro, diciamo, non è chiaro. E anche per i direttori spirituali questa cosa è difficile da determinare. Tuttavia, quando il turbamento dell'anima è molto profondo, l'attrattiva verso il male è violentissima, è lecito, almeno è lecito pensare che non è più tentazione, ma è ossessione diabolica. Chi può fare l'ossessione diabolica? Contro chi? Il demonio può farla? La può fare contro le anime molto avanzate, anche in modo provvisorio, quindi non stabile, non continuamente, ma una volta ogni tanto, con anime non molto avanzate, ma che sono molto, molto, molto decise verso il bene, oppure verso povere vittime di malefici, di fatture, per cui pure se loro non vogliono, però diciamo il demonio, per interventi cattivi, di persone cattive, eccetera, eccetera, ha una, diciamo, una forza di azione maggiore, molto maggiore. Sono povere vittime e se è colpa loro, vabbè, è colpa loro. Hanno fatto cose legate alla magia, allo spiritismo. Se non è colpa loro e offrono a Dio, possono salvare, possono essere appunto delle forme di anime vittime. Quindi tutto è, anche questo è disposto dalla provvidenza. L'ossessione interna può prendere gli aspetti più diversi. Ecco, adesso andiamo al concreto. Come si manifesta questa ossessione del diavolo? A volte in forma di un'idea fissa sulla quale sembrano concentrarsi tutte le energie intellettuali e non riesci quasi a pensare ad altro. E ti basta, non ce la faccio più l'affanno, no? Quasi una cosa proprio fissa. Altre volte in forma di immagini e rappresentazioni tanto vive che sembrano reali. Si impongono con la forza delle più toccanti e assorbenti realtà. A volte causano una ripugnanza quasi insuperabile per i doveri del proprio stato, ora fanno desiderare con ardore cose proibite. Il turbamento dello spirito, dato l'intimo nesso che lega le facoltà, si riflette nella vita affettiva. L'anima, nonostante ciò, si sente ricolma di immagini importune, ossessionanti, che la spingono al dubbio, al risentimento, alla collera, all'antipatia, all'odio, alla disperazione, talora anche a pericolose tenerezze, al richiamo seducente del piacere. Come bisogna difendersi da queste cose? Il miglior rimedio è la preghiera, l'umiltà del cuore. Il demonio fugge davanti all'umiltà. La fiducia in Dio e nella protezione di Maria Santissima, frequentare i sacramenti, la cieca obbedienza alle guide spirituali, tutto questo sono armi contro l'ossessione, da raccomandare soprattutto umiltà e obbedienza. Una volta un padre del deserto di nome San Macario fu violentemente tentato dal demonio che gli apparve. A un certo punto, Macario, Macario! Ed era molto adirato contro questo padre del deserto. Tu sei un servitore di Dio e sei capace di tante buone cose, ma io più di te. Tu mangi poco, io non mangio niente. Tu dormi poco, io non dormo. E continuava così. Una sola cosa tu sai fare che io non so fare, umiliarti davanti a Dio. E l'umiltà mette in fuga Satana. Infatti dice San Pietro, umiliatevi sotto la potente mano di Dio e il diavolo fuggirà da voi. L'umiltà la vediamo in senso negativo, no? Come un umiliarsi. In realtà è un'arma. È come se fosse un fucile, non so come dire. Come se fosse una pistola. È un'arma, non è una cosa negativa. Perché con questa proprio distruggiamo il demonio. Forse l'avevo letto a qualche parte, un santo disse, se in inferno, nell'inferno, tutti i dannati fossero capaci di un solo atto di umiltà, l'inferno sparirebbe istantaneamente. Se tutti i dannati, i diavoli che stanno all'inferno, facessero un atto di umiltà, sparirebbe l'inferno, perché Dio subito perdonerebbe. Non sanno, non possono più. Quindi è qualcosa veramente da tenere presente, il potere dell'umiltà e l'obbedienza. Gesù Cristo si è fatto obbediente usque ad mortem, mortem autem cruci, crucis, scusate. Quindi si è fatto obbediente fino alla morte di croce, e ha distrutto Satana con l'obbedienza. Non puoi, diceva nell'Orto degli Ulivi, un uomo non può sopportare tutto questo. Padre, sia fatta la tua, non la mia volontà, risponde Gesù. E l'ha fatto fino usque ad mortem, mortem autem crucis, fino alla morte in croce, e ha distrutto il demonio. Noi con l'umiltà e l'obbedienza, soprattutto fortificati dalla preghiera e dai sacramenti, perché lì ci dà la grazia, no? Dio, con preghiera e sacramenti, ma utilizzando bene queste armi dell'umiltà e dell'obbedienza, noi sconfiggiamo Satana, che a un certo punto, per quanto possa tentarci o addirittura ossessionarci, deve poi fuggire. Beh, nella vita di Padre Pio si vedeva che è una cosa fino alla morte, però c'erano i momenti anche di fuga del demonio a un certo punto. Quando davanti all'umiltà, all'obbedienza, le virtù di Padre Pio, il demonio poi doveva fuggirsene. Poi l'ossessione esterna e sensibile è più appariscente e impressionante, cioè desta più impressione, ma in realtà è meno pericolosa di questa qui interna. Può estendersi a tutti i sensi esterni, come ci dimostrano le vite dei santi. Ad esempio, la vista è vittima di tutta una serie di apparizioni diaboliche. Potrebbe il demonio manifestarsi. Un'apparizione. A volte si tratta di immagini abbaglianti, piacevoli. A Padre Pio appariva anche in forma di donne, di ragazze che lo tentavano. A volte con forme invece bruttissime. Ad esempio il caso di quel cane con gli occhi di fuoco, no? Che si entrò dalla finestra, bruttissimo chiaramente, no? Ecco. Da questi effetti, facendo uso delle norme che poi verranno esaminate, l'anima riconoscerà la presenza del nemico. Altre volte Satana appunto prende forme minacciose, orribili, come si legge nella vita di Santo Curato d'Ars, Santa Gemma Galgani e altri santi. Ecco. L'udito è tormentato, può essere tormentato con strepiti e rumori spaventosi, come diceva Curato d'Ars, che sentiva proprio metalli strofinare, oppure rumori, boom, boom, oppure addirittura bestemmie, parole brutte, come succedeva a Santa Margherita da Cortona, oppure musiche, canzoni che eccitano la sensualità. L'olfatto percepisce alcune volte i profumi più soavi, altre volte puzze intollerabili. Anche il gusto è messo alla prova. A volte il demonio cerca di eccitare sentimenti di gola, producendo la sensazione di cibi succulenti, liquori deliziosi. Più spesso produce nell'anima una forte sensazione di nausea per impedirle di prendere il necessario sostentamento, o addirittura in forme veramente in casi eccezionali. Fa apparire nel cibo cose ripugnanti, vermi o cose diciamo disgustose, no? Per impedire di mangiare. Ecco. Addirittura cose difficili a trangugiare e impossibili a digerire, come spine, aghi, pietre, frammenti di vetro. Qua si tratta anche di casi proprio alti, di azione diabolica. Perché anche nella ossessione c'è una gradazione. quella un po' vicino alla tentazione in cui c'è il dubbio, e altro non c'è proprio dubbio, ma ecco, c'è una gradazione. Il tatto è uno dei sensi esterni, è diffuso su tutto il corpo, dalla punta dei capelli, tra virgolette, fino alla punta dei piedi, no? Tutto il corpo è diciamo, risente di questo senso, e anche questo viene, il demone serve molto del tatto, si avvertono percosse. Il demone picchiava i santi, come nella Santa Caterina da Siena, Santa Teresa, San Francesco Saverio, Santa Gemma, Padre Pio. Addirittura carezze, abbracci, come racconta Sant'Alfonso Rodriguez, come se fosse una persona viva che cerca di sedurre addirittura con il tatto. Altre volte l'azione diabolica giunge a estremi e turpitudini incredibili, senza nessuna colpa della persona. Ecco, Dio non permette queste cose. Allora, il potere di Dio lo vediamo proprio da questo. A volte dice, no, sembra che il demonio è scatenato, è più forte di Dio. Cioè, se fosse vera questa cosa, che non è vera, il demonio avrebbe tutto il potere di fare quello che vuole, e quindi potrebbe in questo momento apparirci qui e con il suo proprio, la sua, facendoci vedere così com'è, e ci fa morire di paura. Oppure viene e ci strangola, ci ammazza, ci picchia, non lo fa. Vuol dire che è controllato. E quando succedono delle cose che a noi sembra che non è più controllato, in realtà non è vero, è sempre controllato. Quindi Dio valuta, dice, se quest'anima ha una forza sufficiente, diamo al demonio più forza, perché in realtà lui è un boomerang, l'ossessione è un boomerang. Sapete il boomerang, no? Che cos'è? Ecco, quindi quando lanci un boomerang, ti ritorna. Più violento è il lancio, più violento ti ritorna dietro. È così. Quindi più forte è la spinta del demonio, quindi più resistenza e sofferenza da parte dell'anima per resistere, più merito, più grazia, più salvezza delle anime, più santificazione, più umiliazione per il demonio. Perciò Dio permette, altrimenti non permetterebbe. C'è sempre un bene nella permissione di Dio, sempre uno o più beni, se no Dio non permetterebbe. A volte non capiamo dove sta sto bene, però questo non significa che non c'è. Dobbiamo quindi fare un atto di fede. E quindi è molto significativo, diciamo, tutto questo quadro dell'azione del diavolo. Una volta un ragazzo mi chiese, ma il demonio è troppo potente, può fare tutto quello che vuole, mi sembra, cioè alla fine a me sembra così, perché guarda nel mondo, quello che succede, ho detto, senti, non è così. Ma come no? Perché se fosse come dici tu, mo ti apparirebbe qua, ti darebbe un morso in testa. Quello è rimasto così. E poi sono messi a ridere altri, no? Sì, perché se può fare quello che vuole, lui ti vuole bene a te, no? E allora viene qua, da un morso in testa. Cioè, non lo fa. E allora vedi che sotto controllo? Vedi che sotto controllo. Quindi noi dobbiamo sempre avere tanta serenità, ecco, mai così, essere spaventati e tutto. Dio sa, se siamo un po' deboli, se dobbiamo, Dio non permette certe cose, non bisogna proprio preoccuparsi. Se ne permette, dire che può, che l'anima può sostenere. Quali sono le cause dell'ossessione diabolica? L'ossessione diabolica può avere molte cause. La permissione di Dio, che intende così purificare l'anima e aumentare i suoi meriti, in questo caso acquista il valore di una prova, o addirittura di una notte oscura, come la chiamano i mistici, sempre per purificare l'anima e per salvare tanti fratelli e sorelle. Da Giobbe fino al curato d'Ars, o meglio, fino a ancora ai più recenti santi, si può dire che non ci sia stato santo che in una forma più o meno intensa non abbia sperimentato qualche volta nella vita l'ossessione diabolica. Più o meno, però, una Santa Teresina sicuramente è stata esentata dalla stragrandissima maggioranza di queste forme ossessionanti del demonio, però il demonio la provava internamente, Ecco, pure sì. I dubbi sulla fede che ebbe Santa Teresa, scusate, di Calcutta, per forse più di 20 anni, dice lei, che non ricordo precisamente quanto tempo. È lì una forma di ossessione. Il demonio che cerca di farti rigettare la fede e lei ha resistito eroicamente. Certo, Santa Teresa non ha avuto, il demonio appariva e dava un coperchio in testa, una pietra addosso, ecco, però anche queste forme. Oppure l'invidia e la superbia del demonio che non può tollerare la vista delle anime che cercano seriamente l'impegno della propria santificazione. Questa è un'altra causa. Oppure l'imprudenza della persona che ebbe l'audacia di provocare o sfidare il demonio, quasi se fosse capacità sua di vincerlo. E anche appunto l'imprudenza nel dire vabbè che c'è di male, facciamoci leggere le carte, guardiamo l'oroscopo. Queste cose qui sono comunque sfera proibita, cioè sfera che ha a che fare con il magico, con l'esoterico, anche se non sono forme magari fortissime. Ma tu non sai quanto Dio può tollerare questi peccati contro il primo comandamento. Sono tutti peccati contro il primo comandamento. A un certo punto, magari il Signore ti lascia e il demonio piglia e entra. Oppure sti ragazzini che partecipano a questi raduni di la tavola Ouija e compagnia, tutte queste cose per curiosità. Poi dopo sono persino partecipazioni alle feste di Halloween, perché quelli sono un grande rituale magico, demoniaco, che si compie anche all'insaputa di chi dice certe parole, come il famoso dolcetto scherzetto, che in realtà è ben diverso da dolcetto scherzetto, che è stato fatto passare in questa forma lieve perché tanti potessero dirlo, soprattutto bambini. Ecco, tutte queste cose sono molto pericolose e fanno parte di quella imprudenza, come le mamme che dicono che c'è di male. Ecco, questa è imprudenza. Poi dopo non si vengano a lamentare se ci sono dei fenomeni un po' brutti, perché dopo dicono: mio figlio non dorme più, non dorme più, c'ha gli incubi, c'ha gli incubi. Perché? No, no, vatti un attimo a vedere bene se tu hai fatto bene la mamma o il papà, se sei stato vigile sul figlio o con la scusa di che c'è di male, hai fatto fare certe cose, fatto partecipare a certe cose. Più raramente la causa può essere anche la propensione naturale della persona che offre a Satana proprio il punto debole per attaccarlo. Questa ragione non vale per le ossessioni esterne, che non hanno nulla a che vedere col temperamento di colui che le patisce, però potrebbe valere per quelle interne, che trovano un certo terreno favorevole in un temperamento di un certo tipo, quello magari incline agli scrupoli, alle inquietudini, alle tristezze, e anche un intristimento eccessivo, angoscioso. Può essere legato all'ossessione diabolica. Bisogna allontanare la tristezza. Addirittura oggi, cioè, come dire, esagerando la cosa, dicono: una volta una persona mi disse, la formula della santità, il segreto della santità di San Giovanni Bosco è state sempre allegri. Beh, è un po' riduttivo questo, però è vero che anche San Filippo Neri diceva questa cosa ai suoi ragazzi. Il demonio fugge da voi, però l'allegria santa, infatti, lo stesso San Filippo Neri diceva, fate anche tanto rumore, ma non fate peccati. Quindi, come dire, anche nell'educazione, diciamo, va sempre tenuto presente che l'allegria sana è tutta una valvola importante. Attenzione, perché il demonio, a chi si mette sulla via di Dio, cerca di intristirgli la vita, cerca di metterle un'atmosfera cupa. Nei santi non c'è assoluta assoluto segno di questo intristimento, di questo. Anzi, pure nelle forme più austere, grandi sofferenze che avevano, erano di una felicità, di una gioia che tu dici: no, non è possibile, questo sta soffrendo così, come fa a essere così gioioso? Quindi ricordarci sempre che c'è una profonda verità comunque questo principio: state allegri e il demonio fuggirà da voi, perché il demonio è l'eterno infelice e vuole trasportare questa sua infelicità negli uomini, e se non ce la fa facendoti peccare, cerca di crearti dei turbamenti per renderti infelice. Ecco perché in una famiglia, in una comunità, in un gruppo, in un convento, molto benefici sono coloro che con il loro atteggiamento, le loro parole, il loro modo riescono a portare questa serenità, questa gioiosità, ecco. Sempre con certo contegno e temperanza, ma è importante questo. Ecco, è un classico delle anime che appena iniziano la via di Dio, diciamo, non capire bene questo tipo di attacco del demonio e cedere a questa cosa, perché e quindi poi dopo finiscono per diventare appunto degli esseri tristi, e poi alla fine il demonio vuole dirti: vedi che tristezza seguire Dio, ma basta, finché magari poi non ce la fa e quell'anima si sente: ma veramente una tristezza, ma non è triste seguire Dio, sei tu che non hai capito che il demonio ti stava attaccando su questo punto. Tu invece quando ti attacca devi dire: ma che tristezza, qua devo solo essere felice, io ora c'ho, in questo momento posso fare un atto di amore a Dio, e con questo atto di amore prendermi una gemma per il paradiso, un merito, salvare un'anima, posso solo essere felice. Se sono cristiano, sono battezzato, ho i sacramenti, Dio mi fa tanti doni, e che io mi intristisco, posso solo essere felice. E ho le prove, le sofferenze, con le sofferenze mi unisco a Gesù crocifisso, lo amo, riparo, salvo le anime, posso solo essere felice. Ecco, bisogna fare un po' questo autoesorcismo quando vengono queste cose interne, no? Ecco, diciamo che l'esposizione, la trattazione finora presentata è già abbastanza significativa, diciamo, su questo tema, quindi potremo fermarci, aggiungendo solo una piccola nota in più. Ecco, non affrontiamo adesso quale dovrebbe essere il comportamento del direttore spirituale se si trovasse a dover dirigere un'anima che subisce ossessioni, questo interessa soprattutto al direttore spirituale. Però è bene sapere che in certi casi evidenti e palesi di ossessione diabolica, non parliamo di possessione, ossessione, anche in quei casi più gravi e persistenti, il direttore spirituale non solo potrà, ma dovrebbe far uso degli esorcismi prescritti dal rituale romano o di altre formule approvate dalla Chiesa, però sempre in privato. E in modo, diciamo, da non impressionare troppo il paziente, l'anima che, diciamo, che sta sotto la direzione, la guida di questo sacerdote. Basterà dirgli che recita per lui un'orazione approvata dalla Chiesa. Vabbè, questo per dire che gli esorcismi non hanno un caso unico. Allora, quando uno è posseduto nelle forme più gravi, solo lì si può, no, diceva padre Amort, cioè l'esorcismo è una medicina, è una... cos'è l'esorcismo? Alla fine è una forma, è una benedizione. Si infatti dice benedizione di esorcismo. La benedizione è un'impetrazione della grazia di Dio e dell'intervento di Dio. Quando viene fatta in questa forma, diciamo, iussiva, si dice, di comando contro i demoni, fuggi, allontanati, eccetera, eccetera, fatta da una persona con l'autorità, allora si chiama esorcismo, perché viene proprio intimato al demonio di andare via. E beh, quando sto demonio, pure se non possiede il corpo, ma proprio insistente contro un'anima, l'esorcismo verrebbe usato e potrebbe essere molto, molto potente. Quindi lasciamo stare il discorso dei permessi, non permessi, diritto canonico, quello è un altro discorso. Però il sacerdote sappia, e anche l'anima sappia, che se sta in casi un po' gravi, oltre alla preghiera, oltre alla messa, tutte queste cose qui che abbiamo detto, dovrebbe cercare anche qualcuno che gli faccia un bel esorcismo, o un sacerdote che gli faccia delle preghiere di liberazione, di questi tipi qua, che possono fare tutti i sacerdoti. Sono benefiche. Una volta un esorcista mi disse, a una domanda, ma se abbiamo la messa, quello che è la messa, il potere della messa, basterebbe una messa per santificare un'anima, una comunione ben fatta, perché l'esorcismo? Cioè non basta a questo punto far bene la messa, far bene la confessione, è posto? E così gli esorcisti stanno tranquilli? Era una domanda con un certo senso. L'esorcista mi rispose, Gesù Cristo con la sua passione e morte ci ha ottenuto tutta la grazia, in tutte le forme in cui abbiamo bisogno. Ma esistono come dei canali, se avete presente, noi canali dei fiumi, eccetera, eccetera, che incanalano il flusso dell'acqua in una direzione o in un'altra. Allora, a seconda del bisogno dell'anima, uno deve attingere a quei canali della grazia che più sono direttamente connessi al proprio stato, alla propria necessità. Chi è soggetto a azione diabolica, la grazia viene incanalata in modo particolare in questo, diciamo, canale dell'esorcismo, per cui in se stesso è molto più potente la messa perché è un sacramento, però per quella necessità particolare che c'ha l'anima, l'esorcismo avrebbe degli effetti che magari la messa potrebbe non avere. Ecco, quindi questo lo diciamo a conclusione di questa esposizione, per, come dire, anche magari svegliare sacerdoti che possono, oppure che potrebbero e non lo fanno, su questo tema qui, che è sempre di estrema urgenza, perché sempre più persone sono, come dire, comunque vittime del demonio. Bisogna rendersi conto che c'è bisogno di impegnare quest'arma che la Chiesa dà, che Gesù Cristo stesso utilizzava in tanti casi, di cui si parla appunto nei Vangeli, e i stessi santi sono stati anche loro grandi esorcisti e liberatori, quindi non ci possiamo dimenticare di tutto questo.